20 novembre 2019. Verso la soluzione dell'enigma del raggio del protone, di Davide Castelvecchi fratto Nature Dores Jefferson Lab. Un attesissimo risultato sperimentale ci dice che il protone è più piccolo di circa il 5% rispetto al valore accettato in precedenza. La scoperta ha contribuito a ridefinire le dimensioni ufficiali della particella e sembra segnare la fine di quello che è stato definito l'enigma del raggio del protone, che tiene i fisici col fiato sospeso dal 2010. Il risultato, pubblicato su Nature il 6 novembre, fissa il raggio della particella a 0,831 centometri. Questa misurazione, insieme a una seconda coincidente effettuata con una tecnica diversa pubblicata su Science a settembre, è nota agli esperti dallo scorso anno. Alla fine del 2018 questi risultati hanno portato il Committee on Data for Science and Technology, CODATA, un'organizzazione che registra le misurazioni più aggiornate delle costanti fondamentali della natura, a rivedere il suo prontuario, dichiara Krzysztof, fisico teorico all'Università di Varsavia, che presiede un gruppo di lavoro CODATA. Anche se alcuni ricercatori sono ancora cauti, secondo Pachucki gli ultimi articoli hanno risolto definitivamente l'enigma. Il mistero del protone si infittisce di Davide Castelvecchi fratto Nature. In linea di massima i fisici usano due tecniche per misurare le dimensioni del protone. Una si basa sul modo in cui gli elettroni orbitano attorno ai nuclei atomici. Poiché alcune orbite elettroniche passano attraverso i protoni, la dimensione di questi ultimi influenza la forza con cui gli elettroni sono legati al nucleo. Misurazioni precise delle differenze tra i vari livelli di energia degli elettroni effettuate con la spettroscopia forniscono quindi un modo per stimare il raggio del protone. La seconda tecnica consiste nel colpire gli atomi con un fascio di particelle e studiarne lo scattering di fusione da parte dei nuclei. Dietro Front circa 10 anni fa sembrava che gli esperimenti di spettroscopia e di scattering arrivassero a concordare su un raggio del protone pari 0,08768 centometri, milionesimi di milionesimo di millimetro. Ma nel 2010 una nuova svolta nella spettroscopia gettò un velo di incertezza su questa idilliaca unanimità. I fisici del Paul Scherrer Institute, Siddivilligen, in Svizzera, avevano creato atomi di idrogeno esotici sostituendo gli elettroni con muoni, particelle elementari simili all'elettrone, ma con una massa 200 volte maggiore. Poiché i muoni trascorrono più tempo all'interno del protone, i loro livelli di energia ne sono influenzati molto più di quelli degli elettroni. Quindi le misurazioni del raggio del protone con i muoni dovrebbero essere milioni di volte più precise di quelle effettuate usando l'idrogeno normale. Il gruppo aveva così stabilito per il raggio del protone un valore di 0,084184 centometri. L'acceleratore CEBAF alla Thomas Jefferson National Accelerator Facility a Newport News, usato per misurare il raggio del protone Dores Jefferson Lab Randolph Pohl, che aveva diretto la misurazione dell'idrogeno muonico e ora è all'Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania, ha poi collaborato ad altri esperimenti con i muoni che hanno confermato quel valore. Per un po' i ricercatori hanno sperato che la discrepanza potesse rivelare una differenza prima ignota tra il comportamento degli elettroni e quello dei muoni, che avrebbe potuto rivoluzionare la teoria quantistica consolidata dei fenomeni elettromagnetici. Più di recente, però, anche esperimenti spettroscopici più raffinati con l'idrogeno ordinario hanno trovato un protone di dimensioni ridotte, facendo ritenere che i muoni non fossero poi così speciali. La prospettiva di una rivoluzione della fisica è cominciata a svanire. Questo lavoro è culminato nell'articolo su Science. Dopo aver trascorso 8 anni a perfezionare una tecnica spettroscopica, il gruppo di ricerca ha trovato un raggio di 0,833 centometri, coerente con il valore degli esperimenti sui muoni. Il dilemma del protone di Young, Bernauer e Randolph Pohl. Altri esperimenti di spettroscopia più tradizionali, effettuati all'Università Sorbona a Parigi, continuavano però a discordare da questo risultato. Inoltre, nessuno sapeva spiegare perché la tecnica di scattering avesse indicato un protone più grande. Ora, per la prima volta, anche un esperimento di scattering ha trovato un protone più piccolo. Precisione migliorata per quest'ultimo esperimento, chiamato RAD, è stato usato un acceleratore della Thomas Jefferson National Accelerator Facility a Newport News, in Virginia. Rad spara un fascio di elettroni contro molecole di idrogeno e misura il modo in cui sono deviati alcuni di essi. In precedenti esperimenti di scattering erano stati usati fasci di elettroni ad alta energia, che hanno una sensibilità limitata al raggio del protone, per poi estrapolare il risultato a energie inferiori e determinare infine il raggio. Si usavano dunque ipotesi teoriche che avrebbero potuto distorcere i risultati finali. Le energie inferiori usate da Rad evitano questo problema. Per migliorare ancora di più la precisione, Rad inietta le molecole di idrogeno direttamente nel tubo a vuoto che trasporta il fascio di elettroni, anziché tenerle in un contenitore di metallo come in molti esperimenti precedenti. In questo modo non ci sono elettroni che colpiscono il metallo rischiando di alterare la misurazione. Inoltre si misura contemporaneamente il modo in cui il fascio subisce lo scattering non solo dai protoni ma anche dagli elettroni dell'idrogeno. Il confronto tra i due tipi di scattering permette di annullare un'altra importante fonte di errore, le fluttuazioni di densità dell'idrogeno. È una tecnica che Pohl definisce molto intelligente. Una conferma per il protone ristretto a Schott-Gasparian, fisico nucleare e delle particelle alla North Carolina State University a Greensboro e portavoce di Rad, pensa che si possa modificare ulteriormente l'esperimento per migliorarne ancora la precisione. Jan Bernauer, fisico della Stony Brook University a New York, che ha effettuato precedenti misurazioni di scattering in cui il raggio del protone era risultato maggiore, non è del tutto convinto dai risultati di Rad. Non credo che l'enigma sia stato risolto, ma abbiamo fatto grandi passi avanti. Afferma che gli esperimenti in cantiere, tra cui uno imminente al PSI, potrebbero risolvere il problema una volta per tutte. I teorici si erano infervorati a ideare teorie per spiegare un muone anomalo, e quindi la conclusione della saga lascerà delusi molti fisici. Non credo che vi sia alcuna speranza che le discrepanze nel raggio del protone siano dovute a nuovi fenomeni fisici, afferma Pohl. Ma aggiunge, è ancora possibile che gli esperimenti progettati per migliorare di un altro ordine di grandezza la precisione trovino minuscole deviazioni dalla teoria consolidata. Non tutte le nuove idee svaniscono solo perché le misure concordano. 11 novembre 2019. La sofisticata codifica cerebrale delle percezioni. Di Giordana Cepelewicz fratto Quanta Magazine Science Photo Library fratto AGF. Nel descrivere il funzionamento del cervello umano si parla spesso di punti critici, quelli che segnano un confine ben preciso tra alta e bassa attività, tra reti dense e reti rade, tra ordine e disordine. Analizzando gli schemi di scarica di un numero elevatissimo di neuroni, un gruppo di ricercatori ha svelato un nuovo punto critico, questa volta nel codice neurale, la relazione matematica tra l'informazione sensoriale in entrata e la rappresentazione cerebrale di questa informazione. I loro risultati, pubblicati a giugno su Nature, suggeriscono che il cervello mantenga un equilibrio tra l'esigenza di codificare quante più informazioni possibili e quella di rispondere in modo flessibile al rumore, in modo da dare la priorità alle caratteristiche più rilevanti degli stimoli, senza perdersi in un'interminabile catalogazione di dettagli sempre più minuti. Il modo in cui riesce a farlo potrebbe dare nuove indicazioni anche su come far funzionare meglio i sistemi di intelligenza artificiale. Individuare questo tipo di equilibrio non era l'obiettivo iniziale della ricerca. La domanda di partenza era più semplice. Per rappresentare i vari stimoli, la corteccia visiva si serve di numerosi schemi di risposta o ne usa solo alcuni molto simili fra loro. Nel secondo caso, l'attività viene definita dai ricercatori a bassa dimensionalità. Il relativo codice neurale avrebbe un vocabolario assai limitato, ma sarebbe anche resiliente rispetto alle perturbazioni lievi dell'input sensoriale. Per una teoria generale delle reti neurali di Kevin Hartnett, fratto Quanta Magazine, immaginiamo un codice unidimensionale in cui lo stimolo è rappresentato in modo molto semplice solo come buono o cattivo. L'attività di scarica dei singoli neuroni varierebbe a seconda degli input, ma come popolazione i neuroni sarebbero correlati in modo molto stretto, e i loro modelli di attività aumenterebbero o calerebbero di concerto con lo stesso andamento collettivo. Anche se qualche neurone scaricasse in modo erroneo, ogni stimolo verrebbe con tutta probabilità classificato nel modo giusto. All'altro estremo, l'attività neurale ad alta dimensionalità è assai meno correlata. Dato che in questo caso l'informazione può essere rappresentata o distribuita lungo molte dimensioni e non solo lungo un limitato numero di assi del tipo buono-cattivo, il sistema può codificare un numero molto maggiore di dettagli relativi a uno stimolo. Ma c'è un prezzo, in un sistema del genere la ridondanza è minore, non c'è modo di dedurre lo stato complessivo da un qualche singolo valore e quindi il sistema può sbarrire la strada più facilmente. Da un paio di decenni a questa parte le ricerche suggerivano che i sistemi neurali preferissero in genere rappresentazioni a bassa dimensionalità. Anche se il mondo naturale contiene quantità enormi di informazioni, il cervello sembrava scartarne una gran parte a favore di descrizioni neurali più semplici. Analisi più recenti hanno però mostrato che questa conclusione è imputabile ai limiti degli esperimenti stessi. Gli animali di laboratorio erano messi di fronte soltanto a un numero ridotto di stimoli o a stimoli molto semplici e i ricercatori potevano registrare l'attività solo di un limitato numero di neuroni alla volta. È ovvio che gli esperimenti dessero quei risultati, ha detto Kenneth Harris, neuroscienziato all'University College di Londra. Non potevano fare altrimenti. Dopo aver inventato una nuova tecnica con cui registrare l'attività di 10.000 neuroni contemporaneamente, Harris e colleghi sono così tornati sulla questione. Hanno monitorato le risposte della corteccia visiva di topi a cui venivano mostrate quasi 3.000 scene del mondo naturale, trovando una gamma di risposte che corrisponde a un quadro a più alta dimensionalità dell'attività neurale. Cellule della corteccia visiva di topo, in giallo i neuroni attivi, Campi of Neurobiology fratto Hubner, ma i ricercatori hanno scoperto anche un aspetto sconcertante di questa attività. I neuroni non davano la stessa importanza a tutte le dimensioni, alcuni modelli di scarica davano conto della massima parte delle risposte neurali agli stimoli. Aggiungendo ulteriori dimensioni, la capacità predittiva aumentava, ma con incrementi via via più ridotti. Questo andamento decrescente seguiva una regola detta legge di potenza, una particolare relazione matematica che è stata trovata quasi ovunque si è andati a cercarla, ha commentato Jacob Mathi, scienziato computazionale al Politecnico di Monaco, in Germania, estraneo a questa ricerca. Harris e colleghi, però, non riuscivano a capire quale potesse esserne il significato. Anche se recenti studi hanno messo in questione la rilevanza e la stessa prevalenza delle leggi di potenza, con una battuta Harris nota che persino la distribuzione dei punti esclamativi Nate Wedded di Donald Trump segue una legge di potenza. In questo caso c'era qualcosa di speciale. Nella curva che esprime graficamente quella legge si notava con regolarità una particolare pendenza, un esponente che non si poteva far risalire alla struttura matematica degli stimoli. Dalla biologia alla matematica in biologia, questo tipo di cose, questa regolarità quantitativa nei dati, osserva Harris, semplicemente non si verifica. Hellip. Non avevamo la minima idea di cosa significasse, ma sembrava proprio che significasse qualcosa. Nel cercare una spiegazione si sono rivolti al lavoro dei matematici sulla differenziabilità delle funzioni. Hanno trovato che se l'andamento calante indicato dalla legge di potenza che lega l'input all'output fosse stato ancora più lento, piccoli cambiamenti del segnale in entrata avrebbero potuto provocare grossi cambiamenti nell'output. I ricercatori hanno parlato di rottura della differenziabilità. L'output prodotto dal codice sottostante non sarebbe sempre stato descritto da una funzione continua. È come trovarsi proprio al confine oltre il quale si passa a un regime frattale, dicono gli altri coautori dello studio, Carsten Stringer e Marius Pachitariu, che hanno entrambi lavorato nel laboratorio di Harris e ora sono ricercatori allo Janelia Research Campus del Howard Hughes Medical Institute in Virginia. Se si pensa a un frattale come la linea di costa dell'Inghilterra, dice Stringer, basta spostarsi di poco lungo essa e si incontrano cambiamenti molto repentini perché ci sono un sacco di bordi irregolari. Tornando al cervello, ciò vorrebbe dire che due immagini molto simili potrebbero essere rappresentate da attività neurali molto differenti. E questo è problematico, aggiunge Stringer. Se cambia un solo pixel, o se l'immagine si sposta un poco, non è desiderabile che la rappresentazione cambi del tutto. D'altro canto, se l'andamento calante descritto dalla legge di potenza fosse ancora più ripido, le rappresentazioni neurali perderebbero una parte delle loro dimensioni. In esse sarebbe cioè codificata meno informazione, enfatizzando alcune dimensioni chiave, ma ignorando le altre. Presi insieme, questi due principi implicano che le rappresentazioni erano quanto più possibile dettagliate, tali cioè da conservare la massima dimensionalità possibile compatibile con la conservazione della differenziabilità infinita, o discesa, come dicono i matematici, ossia in pratica di un output continuo. Raffigurazione di rete di neuroni, Science Photo Library fratto AGF. Secondo Harris, un modo di interpretare i risultati è che un calo meno ripido darebbe troppa enfasi a dimensioni di importanza secondaria. Se la curva che lega l'attività neurale e le dimensioni fosse più piatta, anche di poco, ciò indicherebbe che le popolazioni di neuroni terrebbero conto in modo più o meno uguale di tutte le dimensioni. In altri termini, le rappresentazioni dei dettagli più fini di uno stimolo sommergerebbero quelle dei suoi caratteri principali. La corteccia visiva sarebbe sempre ipersensibile a dettagli banali e questo a sua volta renderebbe difficile generare percezioni coerenti e, a cascata, prendere decisioni. D'altronde, se il calo fosse più rapido, avrebbero più peso del necessario i caratteri più evidenti, travolgendo aspetti secondari che però potrebbero avere anch'essi una loro importanza. Il cervello sembra dunque situarsi nel punto giusto, si trova proprio al confine, nel migliore posizione possibile, ha detto Erich Schaeffer Brown, esperto di matematica applicata alle neuroscienze all'University of Washington, non coinvolto nello studio. È un punto di equilibrio tra l'essere liscio e sistematico, che permette di dare risposte simili a input fra loro simili e al contempo tener conto quanto più possibile di ciò che c'è nell'input. Harris e il suo gruppo hanno messo alla prova l'idea con un altro esperimento. La specifica pendenza della legge di potenza da essi trovata dipende dal fatto che gli stimoli in entrata siano ad alta dimensionalità, come inevitabilmente accade con le immagini complesse. Ma secondo i loro calcoli, se gli input visivi in entrata fossero stati semplici e a dimensionalità più bassa, la pendenza avrebbe dovuto essere più ripida per evitare la perdita del carattere liscio della funzione. E questo è proprio quello che hanno visto quando hanno analizzato l'attività neurale di topi posti di fronte a immagini a bassa dimensionalità. I ricercatori vogliono adesso determinare qual è il meccanismo biologico che rende possibile questa legge di potenza. Sperano inoltre di continuare ad analizzare il ruolo che potrebbe avere in altre regioni cerebrali e in altri comportamenti, e anche nei modelli animali di alcune malattie. Le ricadute per l'intelligenza artificiale. Un contesto di grande interesse che stanno cominciando a esplorare è l'intelligenza artificiale. I sistemi ad apprendimento profondo hanno anch'essi problemi di perdita della derivabilità. Dopo l'addestramento sono magari in grado di identificare l'immagine di un panda, ma il cambiamento di una manciata di pixel che sarebbe di fatto invisibile all'occhio umano potrebbe indurli a vedere nell'immagine uno scimpanzé. È una caratteristica patologica di queste reti, ha detto Harris. Finisce sempre che c'è qualche dettaglio a cui sono troppo sensibili. Gli informatici cercano di individuarne i motivi e Harris ritiene che i risultati del suo gruppo possano dare dei suggerimenti. Analisi preliminari di reti ad apprendimento profondo hanno rivelato che alcuni dei loro strati seguono di norma leggi di potenza che calano più lentamente di quelle osservate negli esperimenti sui topi. Harris, Stringer e colleghi sospettando che queste reti potrebbero essere vulnerabili perché, a differenza di quelle cerebrali, producono rappresentazioni che non sono perfettamente continue. Forse, ha detto Harris, per aumentarne la stabilità si potrebbe applicare alle reti ad apprendimento profondo la lezione appresa dalla legge di potenza da lui studiata. Ma questa ricerca è appena agli inizi, osserva Mathieu, anch'egli impegnato nello studio delle leggi di potenza nelle reti ad apprendimento profondo. Schaeffer Brown pensa comunque che sia un buon punto di partenza. Che le relazioni matematiche siano continue e lisce, ha detto, sembra senza dubbio importante perché si realizzi la capacità di generalizzare e di confrontare i differenti tipi di situazioni in un certo ambiente. Gli scienziati stanno iniziando a comprendere in che modo il cervello sfrutta a fondo le reti neuronali per codificare rappresentazioni del mondo. Adesso, con questo risultato, bello e sorprendente, hanno in mano sia un nuovo bersaglio che l'IP, che un utilissimo punto di riferimento per ragionare su questa codifica. Harris ha notato che l'inattesa presenza di questa legge di potenza nella corteccia visiva era qualcosa che emergeva dai dati. Adesso che si può indagare su altre questioni di ricerca con la tecnica di visualizzazione e analisi di migliaia di neuroni alla volta messa a punto dal suo gruppo, è probabile che questa manifestazione della legge di potenza si riveli essere un primo risultato molto basilare, che lascia intravedere all'orizzonte molte altre scoperte inattese. È un approccio complessivo che cambierà completamente il nostro modo di pensare.